děry, vrtali pláč a sebranou sedy. Círe zbíral na rián, zárka je korota, il capo a Firenze, è un figlio di mignotta. Zingari, terra levra la gente, questo è il tuo governo, sindaco deficiente. Ma voi, soggetti, forse non lo hanno detto, che non basta un lavoro ed un figlio perfetto. Le voci che si alzano in coro sono coloro che hanno perso il lavoro. Borghesi, sono intellettuali, mi parlano tanto di uomini uguali. Quella di una volta, cultura, splendore e moti di rivolta.
Ok, abbiamo iniziato bene col microfono staccato, quindi buonasera e benvenuti a Radio Bandiera Nera Firenze, inquinamento acustico, per uno speciale direi abbastanza doveroso. Non ho i miei soliti co-conduttori, anche se poi diciamo che conduttori, siamo diciamo un branco di macchiette di solito, però questa è una puntata invece molto seria. E sono in compagnia di Clearco.
Buonasera a tutti.
Vedete, lui è la persona seria, quindi comunque la puntata è drammatica, quindi comunque non è che ci siano tanti margini per andare fuori strada, però comunque la sto facendo con Clearco, quindi chi lo conosce sa di cosa si sta parlando. È arrivato con più appunti lui, giustamente. E io invece ho dimenticato il quaderno con tutta la puntata, praticamente col canovaccio della puntata a casa, non l'ho portato in redazione, però comunque riusciremo a tirar fuori qualcosa di carino, insomma. Allora, la puntata è dedicata, purtroppo, ne avremmo fatto volentieri a meno, al Forteto, agli scandali del Forteto, ma in particolare ovviamente, però comunque cercheremo di spiegarvi cos'è il Forteto, perché ci rendiamo conto che per chi non vive a Firenze e quindi è la prima volta magari che ne ha sentito parlare in questi giorni dalle Iene o su qualche link, tramite qualche link di Facebook, oppure comunque vabbè anche su qualche giornale. Non so se ne hanno parlato ai TG perché non guardo la TV. E quindi vogliamo appunto spiegarvi, no? Raccontarvi il Forteto, cos'è il Forteto anche per la nostra zona, per Firenze, per il Mugello, per la zona proprio di Vic e di Comano. Cosa sono Vic e di Comano, no? di quali realtà si sta parlando. E quindi direi di fare una piccola introduzione, no? Il Forteto nasce come comunità, no? È una comunità che nasce in realtà a Prato, in una parrocchia, la
La
Querciaia.
comunità umana nasce a Prato, nasce alla parrocchia della Querce di
Ah, la
Prato
Quercia, una Querciaia.
e nasce, diciamo, da l'associazione di una serie di individui che si frequentano appunto in questo locale e che stanno dietro a tale Rodolfo Fiesoli.
Lui non è frequentatore assiduo della chiesa, non è cattolico, però comunque lui si definisce comunista all'epoca, no? Si definiva
Lui viene da
comunista.
un retroterra, diciamo, di sinistra radicale, viene da un retroterra comunista. Il fatto che frequenti la Chiesa lo spiega uno dei suoi all'epoca più vicini amici, collaboratori, Saverio Pratico, che poi è diventato il presidente dell'associazione vittime del Forteto, nonché una delle prime persone, già ai primi anni Ottanta, ad abbandonare la comunità. Si frequenta la chiesa perché è l'unico posto di fatto in zona che abbia
Aggregativo.
aggregativo, che abbia dei locali da utilizzare in comune. E diciamo che il retroterra culturale di Fiesoli è comunista, nel senso forse più degenere del termine, cioè lui apprezza e sostiene, e come poi si vedrà anche nella realizzazione del Forteto, una sorta di ideologia d'architettura sociale per la quale la famiglia di per sé è il male, tutta la società attuale dell'epoca è il male, quindi bisogna passare da un processo di distruzione della società, di decostruzione della società, chiudendosi rispetto all'esterno e realizzando una specie di utopia. Questo per quanto riguarda
La cosiddetta comune, no?
la
Quindi.
cosiddetta comune, esatto. Dall'altra parte lui capisce che per poter far presa sulla gente, soprattutto sulla gente che non ha avuto accesso più di tanto a quella dell'ideologia comunista nei termini più specifici, bisogna passare da un linguaggio semplice, e il cristianesimo in questo senso gli fornisce il linguaggio necessario a presentare il suo progetto come un progetto di pace e di armonia, e se stesso come un profeta, tant'è che lui prenderà poi il titolo ufficioso di appunto il profeta. Da questa comunità realizza che per realizzare questa sua utopia è necessario creare una struttura fisica in cui unire appunto la parte culturale alla parte lavorativa, e ci si trasferisce appunto a Mugello, si cambia locazione 2 o 3 volte, poi alla fine c'è la stabilizzazione a questo Forteto, che è appunto a Vicchio, a metà a ridosso tra i comuni di Vicchio e di Dicomano, che sono due piccoli paesini del Mugello. Mugello, per chi non lo conoscesse, è un'area di campagna, di provincia, che non presenta grossi centri, è un'area in cui i piccoli centri sono tutti sbriciolati, quindi c'è una gran quantità di fattorie, di case coloniche, di zone che si prestano alla creazione di una comunità isolata, diciamo. E in questo contesto qui nasce il Forteto, che si organizza in due parti, sostanzialmente in due componenti: la componente comunitaria, che è quella che ha il controllo della situazione e la proprietà degli edifici, e sulla quale Fiesole organizza il suo progetto d'architettura sociale, e la parte invece economica, che nel corso degli anni ha sviluppato una grossa vivacità, tant'è che attualmente, anche ora, è una realtà commerciale di tutto rispetto. Si parla di 15 milioni di euro di fatturato l'anno. Appunto, questa comunità si è sviluppata nel corso degli anni fino ad arrivare ad oggi a occupare 400 ettari di terreno e a tenere occupato un centinaio di persone.
120, ho
120.
letto, sì, sono le persone occupate e in più poi ci sono 20, in genere una ventina di operai che vengono chiamati stagionalmente, no? A seconda di come gli serve. Quindi comunque per un comune come Vicchio, per un comune come Dicomano, si parla di comuni di un paio di migliaia di abitanti
Intorno, sì.
probabilmente, è tanta roba, perché magari sono 20 persone bisognose che ogni anno riescono a fare una stagione di tutto rispetto prendendo un mensile che altrimenti non, una realtà piccola come quella non gli potrebbe offrire, no? Quindi comunque fa presa anche da questo punto di vista, nel senso che vengono visti davvero come i benefattori della situazione, no? Per chi è completamente all'oscuro, innanzitutto è un po' più chiuso di mentalità perché il piccolo paesino ti porta a non fare magari tanti, a non farti tante domande, anche un po' a non elaborare tante, come si dice, tanti, tante anomalie, no? Magari non le noti nemmeno, perché funziona così da sempre, e quindi si arriva a questo piattume di sentimenti, no? Pure nei confronti delle realtà che vengono date per assodate, no?
Non solo, ma come struttura, se noi si fa riferimento appunto, come dicevi te, alle dimensioni della comunità del comune e alle dimensioni del Forteto, si capisce quanto importante fosse questa realtà sia a livello economico sia a livello politico. Si pensa soltanto che di fatto il Forteto è attualmente la società che capitalizza di più, la cooperativa che capitalizza di più dentro il comune di Vicchio e probabilmente nel circondario dei comuni e che la possibilità di spostare un bacino di consenso molto importante, si capisce poi, come vedremo nel corso della trasmissione, quanto sia stato abbastanza naturale, si sia sviluppata una rete di connivenze, di protezioni ed appoggi sul piano politico e amministrativo.
Sì, dunque, qua stavo leggendo, questo era uno dei punti, tra l'altro, che magari avremmo dovuto dire un po' prima, però appunto avendo perso il canovaccio cerchiamo di rabbattarci in qualche modo. Allora, racconta il sito del Forteto, ci potete andare, c'è tuttora perché ho controllato, quindi non risale a prima della data di questo documento che abbiamo sotto mano. Maturava l'esigenza di dare un futuro al gruppo, la prospettiva di una vita in comune. L'agricoltura sembrò allora l'ambiente più adatto per concretizzare l'ideale di vivere insieme, dilatando il concetto delle antiche famiglie contadine toscane, di solito molto numerose e abbastanza simili ad una comunità. Quindi sul sito ancora trovate scritto che il Forteto è soprattutto una comunità e fo la forma cooperativa è stata lo sbocco concreto in cui realizzare una vita comune. La comunità nascente all'inizio era composta da 33 membri, si insediò agli inizi del 77 in località Farneto nel comune di Calenzano, vabbè questo comunque poi l'hai detto tu, e il 4 ottobre sempre del 77 si trasferì nella località dove si trova adesso. No, Nell'82 si trasferì nella sede di Vicchio e appunto acquisirono quindi la fattoria che si trova su 500 ettari. Adesso cosa c'è al Forteto? Se si esclude la parte appunto malata, è una figata quel posto perché si parla davvero di una realtà dinamica che funziona e non potrebbe non funzionare per come è stata organizzata. C'è la fattoria, c'è il maneggio, ovviamente sono tutti questi posti visitabili da chiunque, ci sono gli orari, ci sono gli agriturismi, sono cinque gli agriturismi in totale che fanno parte della società Il Forteto, c'è il caseificio e i prodotti del Forteto sono riconosciuti, rinomati e stimati in Toscana, vabbè, non ne parliamo proprio, però sono conosciuti in tutto il mondo e si parla veramente di prodotti di altissima qualità e c'è, la qualità c'è. Il problema non è l'azienda che, qua tra l'altro poi leggo pure che coltiva frutta biologica, c'è anche la serra, c'ha piante da vaso, piante esotiche, arredamento per giardino, ci stiamo parlando davvero di una struttura importante. È un mini paese, perché poi c'hanno tutto loro là dentro, fanno tutto dal pane, cioè loro non hanno bisogno di uscire.
Questa è
È
la tragedia,
questo,
che
infatti.
trovano bisogno di uscire.
L'unico motivo per il quale uscire è la scuola, no? I bambini che escono e poi è proprio da lì che nascono i primi sospetti con le prime maestre che notano cose un po' strane, no? Infatti poi ci sono anche alcune testimonianze. Vedi, c'è scritto che i soci lavoratori aderenti alla vita comunitaria dell'associazione Il Forteto vengono retribuiti come operai agricoli, versano l'80% della paga in una cassa comune, mentre il rimanente viene riservato alle piccole spese personali. Attualmente la cooperativa agricola ha un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro, quindi rendiamoci conto di cosa si sta parlando. Io non so quante aziende riescono ad avere questo fatturato e ad avere tutta
in realtà è
quest'organizzazione.
un colosso.
In zona penso sia appunto l'unica, perché poi si parla di fabbriche altrimenti, no? Si parla di
Sì.
fabbriche importanti, si parla di Bulgari, Gucci, eccetera, che sono ovviamente fatturano di più, però comunque non, qua si sta parlando di agricoltura,
Sono tutti
capito?
soldi questi che restano nel circuito, quindi non è che si parla di
Esatto,
multinazionali.
e quindi anche attraverso questo discorso capiremo perché. Secondo noi, e anche secondo la relazione del Consiglio regionale, ci sono state delle, se non proprio connivenze, comunque si sono chiusi tutte, hanno chiuso tutti e due gli occhi davanti a determinate cose, in primis gli amministratori locali e poi tutti quanti gli altri politici, no, che sono andati a fare le varie passerelle. Continuando comunque a spiegare cos'è il Forteto e poi facciamo una pausa. Al 31 dicembre del 2011, quindi si parla veramente di ieri, la situazione degli occupati era la seguente: 89 operai agricoli a tempo indeterminato, 13 operai agricoli a tempo determinato, 5 impiegati a tempo indeterminato. Nel numero dei lavoratori occupati sono comprese 7 persone diversamente abili, mentre l'occupazione femminile è pari al 46%. Per quanto riguarda l'attività di cooperativa agricola, quindi il Forteto ha beneficiato anche di contributi regionali. Facciamo una pausa e poi continuiamo. La pausa la facciamo con non sottomano, vediamo. Lo facciamo con il mio fascismo.
Se il fascismo fosse una poesia, la poesia stessa del XX secolo, e mi dico che ciò non può morire.
Eccoci rientrati, purtroppo non ascoltiamo tutte le canzoni per intero perché altrimenti si perde troppo tempo, no? Ok, anzi abbassiamola proprio, cancelliamola. Quindi parlaci dell'architettura sociale del Forteto.
Allora, l'architettura sociale del Forteto rispecchia un po' quella sintesi di comunismo becero e di cattolicesimo altrettanto becero che era il bagaglio culturale del Fiesoli. E vi leggo una mezza paginetta della relazione che la Commissione istituzionale della Regione Toscana ha stilato. Sono 88 pagine che sono anche reperibili su internet e che chi volesse approfondire lo invito a leggersele. cioè, si rischia un po' di morire dallo schifo, se non altro per il livello degli abusi che si possono leggere in questa risultata, in questa relazione.
Prima facciamo una parentesi sul lessico familiare, no? Perché poi essendo una comunità chiusa, aveva sviluppato anche, come succede in ambienti, no? Circoscritti o comunque in famiglia, un linguaggio abbastanza personale, no? Ad esempio, dalle testimonianze, no? Cioè, c'erano questi testimoni che usavano alcuni termini che non, noi non conosciamo proprio. E quindi quelli della commissione si sono chiesti come mai tutti quanti usassero appunto questi termini e sono arrivati a fare proprio un mini vocabolario per capire quindi di cosa si sta parlando. Allora c'è acchittare, che vuol dire provocare sessualmente, fare tra virgolette agguati amorosi, acchittarsi, che vuol dire fare questo reciprocamente fra due persone. Chiarimenti è una pratica simile ad una pubblica confessione, quindi si mettevano a cena, ad esempio, e si accusava una persona di avere un determinato problema, anche se non era vero, e davanti a tutti questa persona veniva praticamente costretta a confessare di avere questo problema e anche perché aveva questo problema, no? Doveva anche dare una spiegazione assolutamente strampalata perché mio padre mi faceva questo, questo e questo. Essere di fuori vuol dire avere un problema emotivo, essere arrabbiati con qualcuno, genericamente essere turbati e quindi travisare la realtà. Poi c'è la famiglia funzionale, questo è un discorso a parte, si capirà nel corso della puntata. È praticamente una famiglia che serve a, cioè che non è la tua famiglia
Famiglia artificiale.
reale, ma è una famiglia artificiale che serve a crescere, ma separatamente però, cioè non, i tuoi genitori non necessariamente si devono conoscere, cioè i tuoi
Assolutamente, perché non
affidati.
sono
Sì.
proprio, non si vogliono neanche bene.
Molto spesso, ad esempio, alcuni bambini infatti venivano affidati a due persone ufficialmente, però poi una volta entrati nel Forteto venivano affidate ad altre due persone che avevano il compito di crescere, ma queste due persone non erano assolutamente una coppia, anche perché le coppie nel Forteto non erano ben viste, no? E non era ben vista l'eterosessualità, tra l'altro. Anzi, io non parlerei al passato, parlerei al presente, perché comunque è tuttora in piedi, purtroppo ancora ci sono dei ragazzi
Ancora
affidati.
stanno.
Poi farsi le fantasie, quando nelle testimonianze che vi leggeremo si parlerà di farsi fa le fantasie, si parlerà appunto di avere fantasie sessuali. Poi fissatura è la riunione che avviene ogni sera per fissare i compiti del giorno dopo che i vari operai svolgeranno nell'azienda agricola. Poi la materialità invece è un fardello interiore dovuto a problemi di origine sessuale. Infatti ricorre in tutte le testimonianze il consiglio del Fiesoli. Io sono il purissimo e ti posso, come si dice, aiutare ad affrontare la tua materialità, ovviamente facendo sesso con la persona, con la vittima del momento. E poi ci sono le sacre stanze, che sono le stanze, praticamente la scenografia, no? Messa in piedi per quando all'occasione arrivavano degli ospiti, quindi o assistenti sociali o politici o chiunque, insomma. O genitori, ad esempio, perché alcuni bambini i genitori li avevano e li cercavano. C'erano queste stanze che sembravano davvero stanze dove vivevano delle famiglie con dei bambini, ma in realtà erano stanze che stavano perennemente chiuse, agghindate per l'occasione, nella quale si svolgeva poi la recita quando arrivava qualcuno interessato a verificare la situazione dei minori, quindi per appunto tappargli gli occhi. Dovevano essere comunque proprio davvero degli imbecilli per non rendersene conto.
Probabilmente
Vai.
sì. Allora, niente, quando si pensa appunto al Forteto bisogna sempre tenere a mente quella è la motivazione fondamentale che ha dato origine al Forteto, ovvero la volontà di escludersi completamente dal mondo esterno quanto più possibile e una volta creata una specie di bolla impermeabile, portare a termine, realizzare quella che era l'utopia del Fiesoli. E l'utopia del Fiesoli era appunto quella di scardinare qualunque rapporto sociale tradizionale e ricostruirlo sulla base, su una base che in teoria doveva essere spirituale e poi di fatto doveva realizzarsi in un comunismo cristianoide nel quale lui era il messia e tutti gli altri, diciamo, gli erano dei suoi, andavano purificati. Parte appunto di questa purificazione era l'abbandono della cosiddetta materialità. L'oggettivazione di questa materialità era il sesso eterosessuale. Il sesso omosessuale invece era visto come la strada giusta da percorrere per raggiungere la purezza. Ovviamente se c'è sesso omosessuale non ci sono bambini, se non ci sono bambini, i bambini vanno trovati da qualche altra parte e per questo motivo si passa a utilizzare il meccanismo degli affidi. Vi leggo appunto questa mezza pagina di cui parlavo prima. Al Forteto uomini e donne vivono divisi, dormono, mangiano, lavorano separati, anche se sposati. Questa è la regola fondamentale della vita in comunità. I rapporti eterosessuali sono chiaramente osteggiati. Ciò implica, fra le altre cose, un effetto inevitabile. Al Forteto nascono pochissimi bambini. Nessun bambino viene generato se non per quello che lì viene considerato un errore. Qualora accada, testimonianze dirette riferiscono che il piccolo viene strappato alla madre naturale e cresciuto da altri. Una di queste testimonianze cita: lui, cioè Fiesoli, toglieva bambini veri, biologici, nati prima dell'inizio del Forteto alle madri vere, perché capirà che la madre vera è un problema, è un pericolo, è una persona che protegge il figlio. E quindi poteva inceppare in qualche maniera il meccanismo di architettura sociale che aveva in mente il Fiesoli. Nuove energie arrivano attraverso i minori in affido, che vengono in qualche modo generati non carnalmente, certo, bensì rigenerati emotivamente, spiritualmente, psicologicamente nel contesto che si è poc'anzi ricostruito attraverso le voci dei testimoni ascoltati in commissione. Un contesto scandito dal lavoro, scuola, abusi e paura. Giorno dopo giorno i ragazzi vengono sostanzialmente plagiati, diventano i soldati del profeta, come Rodolfo Fiesoli usò farsi chiamare. I ragazzi ospitati all'interno del Forteto sono di norma scolarizzati fino ai termini minimi di legge e quindi indirizzati al lavoro in cooperativa. Perché scolarizzati ai termini minimi? Perché la scuola sta fuori dal Forteto e quindi è un contatto nel mondo esterno. Quindi l'obiettivo è tenere questi bambini il più possibile isolati dal resto del mondo. E perché li si vuole plagiare e perché si vuol togliere loro qualunque speranza di poter abbandonare il Forteto stesso. Tanti testimoni sono arrischiati a parlare soltanto al momento in cui hanno avuto a loro volta dei bambini in affidamento, perché sapevano che fuori dal Forteto non c'era nulla per loro, non avevano una vita, non avevano sicurezze. I ragazzi accolti al Forteto sono nominalmente affidati dal Tribunale dei Minori a una coppia che è tale solo sulla carta, poiché spesso i genitori affidatari non hanno alcun rapporto fra di loro. È poi però la comunità, in sostanza Fiesoli, a decidere chi effettivamente seguirà i bambini. Qualora ad essere affidati siano dei fratelli, questi vengono separati e i loro rapporti disincentivati, salvo poi mimare spazi comuni e relazioni stabili in occasione delle visite di controllo degli assistenti sociali nelle famose sacre stanze, di cui, a quanto è stato riferito dalla commissione, quasi sempre si sapevano in anticipo le date. Concetto cardine della comunità è quello del tutto originale di famiglia funzionale. Da quanto emerge dalle altre numerose testimonianze, tuttavia, si può affermare che il concetto di famiglia funzionale si basa sul presupposto per cui la coppia e la famiglia comunemente intese rappresentano luogo di egoismo e ipocrisia inadeguato all'educazione dei giovani, ai valori di uguaglianza, altruismo e solidarietà. Solo disaggregando l'unità familiare, secondo quanto asserito da Fiesoli e recepito dai componenti della comunità, ci può essere il perseguimento di tali valori. I genitori funzionali sono quindi un uomo e una donna slegati da qualunque vincolo affettivo, accomunati dal solo intento educativo del minore a loro assegnato. Questo è un po' il panorama ideologico nel quale poi si va a strutturare la comunità del Forteto. E se la si vuole porre in termini più pratici, si può leggere la giornata tipo del Forteto, così come viene sempre riferita dalla commissione istituzionale sulla base delle...
C'è da dire che il Fiesoli, Rodolfo Fiesoli, era già conosciuto per questa predilezione che aveva per i bambini maschi e piccoli, già all'epoca nella zona là della Quercia di Prato, no? Infatti c'è il sindaco di... non mi ricordo, di quello che poi sarà il sindaco di Sesto Fiorentino, forse, o Calenzano, forse Calenzano, Che dice che già si sapeva questa cosa, che lui era tutto grullo e che avrebbe fatto qualcosa del genere, si sapeva. Poi però quando lui se ne andò e quindi si spostò più verso il Mugello, venne vista quasi come una... come se se ne fosse andato un po' il pericolo del paese, se ne andò però distruggendo di fatto una comunità, perché tutti i ragazzi che lo seguirono troncarono completamente, anche in malo modo, anche attraverso la violenza fisica, i rapporti con la propria famiglia d'origine.
Tutti plagiati da quest'idea che la famiglia fosse il luogo appunto dove si insegnava a bambini a diventare egoisti.
Esatto, quindi la giornata del Forteto, questa è la giornata ricostruita attraverso le varie testimonianze, la leggiamo, magari prima leggo io un po' che poi devo continuare a fare una cosa. Allora, ore 4, questa è la testimonianza di Michele Giumetti. Sì, c'è da dire che i nomi sono tutti nomi di fantasia, quelli riportati dalla commissione, i nomi veri sono stati ovviamente secretati per una questione di sicurezza, perché qua si sta parlando davvero della peggio mafia della zona, perché dentro c'è di tutto, c'è massoneria, c'è esoterismo, ci sono politici che vogliono e c'hanno il loro guadagno, cioè si parla davvero di cose abbastanza delicate e abbastanza pericolose. Era un argomento che non andava toccato, non andava scoperchiato, però poi comunque per fortuna dal Forteto sono usciti dei giovani abbastanza in gamba, che gli hanno praticamente dichiarato guerra da qualche anno a questa parte, quindi stanno usando tutti i mezzi a loro disposizione per far venire fuori questa storia. Tra l'altro noi ne parlammo anche nel 2011, sì, perché subito dopo la vicenda di Casseri venne fuori di nuovo un'altra polemica a proposito del Forteto, mi ricordo. Cioè, pensate ad esempio che c'era la presentazione di un libro al Senato, organizzata dal gruppo del PD al Senato dell'epoca, del 2010-2009, non mi ricordo, ed era ovviamente in internet, si trovava l'evento tranquillamente, tant'è che io avevo anche fotografato la pagina internet, no? Adesso però da internet è sparito tutto, cioè, puoi cercarlo anche in giapponese, non ti esce questa notizia di Fiesoli che ha parlato con il gruppo consigliare del PD, cioè sponsorizzato. Tra l'altro si parlava tipo dell'esperienza magnifica del Forteto, cioè non è che si parlava, hai capito, sì.
Allora, Antonio Di Pietro,
ha fatto la prefazione, questo poi andremo a vederlo quando parliamo dei nostri comunicati e della protesta di Casa Pound, che è tuttora guerra aperta, soprattutto con le istituzioni locali, che o fanno finta di non vedere, oppure ci sono invischiati fino alla fine e quindi li difendono a spada tratta per questo motivo. Allora, la giornata del Forteto, ore 4 del mattino ovviamente. Tante volte mi alzavo alle 4 e andavo con lui, il padre affidatario, invece di andare a scuola, oppure andavo in caseificio ed etichettavo lo yogurt. Ora non ti dico, lavoravo, ok. Poi, per esempio, questo dito me lo sono smozzato a 7-8 anni perché pigiavo i tasti della sponda di un camion, come mi diceva lui di pigiare, e allora mi amputai mezza falange. E questo è un ragazzo che è nato a Firenze nell'84 e è arrivato al Forteto in affido all'età di 5 anni. Ore 5, la vita prima di tutto era, questa è un'altra testimonianza invece, è di Federico Bianchini, che è nato al Forteto nel 78, ci è rimasto fino ai 18 anni e poi ovviamente è scappato. La vita prima di tutto era H24 là dentro con lavoro, 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 ci si alzava alla bellezza delle 5-6, c'erano un paio di orette di lavoro prima e poi ci si presentava a scuola. Mi avevano messo nel campo degli ovini, cioè delle pecore, cosa della quale mi vergognavo un po', perché comunque, specialmente quando vai a scuola, quando sei ragazzino ti dicono il pecoraio, arriva il pecoraio. Ore 6, tutti i giorni erano uguali. Questa è una donna, entra al Forteto fin dagli inizi, quindi fin da quando è stata fondata, e quando entra al Forteto è più o meno maggiorenne, e adesso invece fa parte dell'associazione delle vittime del Forteto. Allora, ore 6, tutti i giorni erano uguali, ti alzavi presto e andavi al lavoro, la mattina bisognava alzarsi presto e preparare la colazione per gli uomini, dovevi fare le colazioni, servire, pulire e poi anche andare a lavorare.
Fermo un secondo, qui dalla... l'epilogo di questi tre punti, di queste tre testimonianze, si vincono due cose fondamentali. La prima è che appunto i bambini venivano utilizzati come manodopera a costo zero. Fa un po' senso pensare che a 40 km da qui le condizioni di lavoro fossero più o meno quelle del Bangladesh, però effettivamente sotto il cappello della comunità modello c'era uno degli esempi più tragici di sfruttamento minorile, credo, in Italia. La seconda e l'ultima testimonianza che si è letto, si legge appunto: dovevi fare la colazione per gli uomini. Un altro punto fondamentale che emerge dal lavoro della commissione è che la donna nella comunità del Fiesoli è, se non in male assoluto, comunque la forma più bassa, la forma di vita più bassa in assoluto, perché con la sua carnalità stimola l'uomo alla materialità, quella che è la rielaborazione di Fiesoli del concetto di peccato cristiano.
Infatti venivano colpevolizzate, no? Molto spesso. Allora, ore 8, andavo nella scuola con l'idea che, poi può anche essere che non lo si sentisse, però che si sentisse subito che ero stato a contatto con degli ovini per gli odori, per la, anche se comunque mi coprivo, mettevo una tuta, degli stivali e degli, però comunque i segni c'erano. Ore 10, tipo questo è Miriam Coletti, che è arrivata al Forteto in affido nell'83 all'età di 8 anni. Allora, e dice, ore 10, tipo nel periodo estivo, quando finivano le elementari o le scuole, tu andavi a rifare le camere dove dormiva anche Rodolfo, portavi la colazione a Rodolfo, perché lui si alzava alle 10 o alle 11, insomma lui non lavorava. Quando uno era in crisi andava a portare il caffè e latte a Rodolfo, io andai una mattina a portare il caffè e latte a Rodolfo e quella mattina me lo ritrovai con la canottiera senza mutande, perché entravi nella camera che era buia, fece per prendermi, io accesi la luce e vidi che era nudo praticamente, perché dormiva senza mutande. Praticamente mi dice: vieni in collo a me, vieni in collo per chi non è toscano vuol dire vieni in braccio, vieni in collo a me che sei pronta per affrontare tutta la tua materialità, io sono l'uomo puro, e i soliti discorsi. Quel giorno mi ricordo che gli lasciai il caffè latte e gli dissi: questo è l'ultimo caffè latte che prendi. Poi continua tu,
per favore. Ok, allora qui si passa alle ore 12. Un'altra testimonianza, Daniela Falorni: ci si riuniva alle ore del pranzo e della cena e si mangiava tutti insieme giù nella villa, quindi bisogna essere presenti per forza tutti insieme. Praticamente le donne mangiano a dei tavoli, non era tanto piacevole avvicinarsi al tavolo degli uomini. C'era una mensa grande con la distribuzione a self-service. La scena, diciamo, la fase del pranzo, come tutte le fasi in cui la gente stava tutta insieme, erano particolarmente traumatiche, perché erano momenti in cui c'erano famosi chiarimenti, ovvero una sorta di confessione pubblica che ricorda molto le sedute ideologiche del Partito Comunista in Unione Sovietica, nel quale la gente doveva arrivare a confessare anche delle falsità, anche cose non erano mai accadute, ma che provassero la sua debolezza, la debolezza in fatto di materialità, appunto, dalla distrazione a qualunque tipo di errore si poteva commettere. Il tutto doveva essere sempre ricondotto alla sessualità, cioè a una serie di traumi che non si erano doverosamente affrontati. Ricordo a tutti che sostanzialmente chi andava al Forteto, era, i bambini che andavano al Forteto erano quasi tutti vittime di abusi sessuali o comunque di violenza, di abusi di qualche genere, e che quindi era necessario riprovare, riaffrontare i medesimi abusi per poterli superare. In questi momenti pubblici spesso e volentieri si arrivava a delle pubbliche confessioni proprio in fatto di sesso. Ora qui non ho la dichiarazione esplicita, ma una delle vittime del Forteto raccontava alle Iene e a un altro paio di programmi come avesse dovuto spiegare davanti a tutti nei minimi dettagli l'atto sessuale aveva compiuto un altro ragazzo della quale si era innamorata, nei minimi dettagli, ovviamente tralascio. Ore 13, ricordo che a volte tornavo da scuola, c'avevo il viso bianco e dovevo dire come mai c'avevo il viso bianco, e allora ero diventato furbo, andavo in bagno prima di andare, visto, tornavo da scuola che era l'una, mezzogiorno eccetera, il tempo di andare in bagno e tirarsi due schiaffi per farlo un po' più colorito, e tu tornavi di là in sala da pranzo dove c'erano tutti, quindi anche se ti vedevano con il viso bianco, questo era già di per sé una buona motivazione per metterti sotto torchio e costringerti a confessare di avere un problema sessuale. Infatti qui poi successivamente si spiega un processo che iniziava così: ma che hai fatto? C'hai viso bianco, ma che hai fatto? No, niente, niente. No, che hai fatto? No, e si creava questa cosa, e questa persona, me compreso e altre persone, si arenava lì al tavolo. Speravo tutte le volte che andavo a lavorare che tutto questo avesse fine. Veramente ve lo dico, questo ve lo dico con il cuore. Speravo che mi accadesse questa cosa sempre dopo pranzo. Perlomeno avevo pranzato e la facevo a stomaco pieno. Invece, tante volte si verificava prima di pranzo ed ero sempre affamato. Anche perché quando iniziava il chiarimento, questo poteva durare un tempo indefinito, poteva durare ore, poteva durare molte ore, tanto che soprattutto se iniziava la sera dopo cena, questo poteva durare tutta la notte. Diciamo, coloro che conducevano i chiarimenti, quindi gli interrogatori, di fatto si davano il cambio, andavano a dormire e appunto si intercambiavano, mentre il soggetto di chiarimento poteva durare ore e ore e ore a parlare finché non confessava di avere un problema, ovvero nel gergo di cui si parlava prima, l'essere di fuori.
Tant'è che poi inventavano, no? Parecchie volte.
Spesso e volentieri si arrivava appunto a delle confessioni completamente false, ma che fatte davanti a tutti in questo contesto erano psicologicamente talmente forti che diventavano come dei ricordi impiantati nella psicologia dei ragazzi, tant'è che questi finivano per sentirsi addirittura in colpa per qualcosa che non avevano commesso, che si erano convinti da soli di aver commesso. E questo fa parte di quella categoria di abusi psicologici che potete trovare nella commissione, nel resoconto della commissione. Ora, se avremo occasione, qualcosa si leggerà anche.
L'ho messo anche sul gruppo Facebook RBN Live, sto mettendo piano piano qualche testimonianza.
Proseguiamo. Ore 15:19. Io andavo da Rodolfo e praticamente a 15 anni e mezzo mi dette un bacio sulla guancia e lì lo accettai volentieri. Un bacio sulla guancia uno lo può accettare. Poi successivamente, perché è stata graduale questa cosa, siamo passati al bacio a stampo e lì mi rigidì un pochino. Successivamente siamo passati al bacio con la lingua e io stavo sempre zitto, si parla di un ragazzino qui. Non dicevo nulla, faceva tutto lui. Praticamente poi lui mi prese la mano e me la mise sul... però sopra i pantaloni... me lo fece proprio lui, la sua mano, e io non c'avevo la forza di... E poi, siccome portavo sempre i toni, non avevo mai jeans.
I toni, spiega cos'è per i non toscani, il toni sarebbe la tuta.
Esatto. Una volta mi mise la mano dentro il sedere e per un pochino mi ci ha infilato il dito. Questo è capitato 5 o 6 volte e queste cose duravano dai 10 ai 40-45 minuti, perché poi io andavo a scuola e dovevo fare i compiti. E quindi andavo in bagno, mi sciacquavo e andavo a fare i compiti. Questa cosa la dissi alla Betty, l'affidataria, e lei fu meravigliata. Insomma, non è possibile che abbia fatto queste cose qui. Cioè, avevo anche paura a raccontarle, perché avevo paura delle conseguenze. E allora stavo zitto e subivo. Questo è una testimonianza di Emanuele Filotti, aveva 13 anni quando è entrato al Forteto. Quindi, diciamo, questo già di per sé dà l'idea dell'aria che si respirava lì dentro. Si lavorava praticamente H24, i momenti pubblici erano i più tragici di tutti, perché appunto erano quelli in cui c'era la pressione psicologica più forte, e poi c'era comunque sempre il rischio che il Fiesole si facesse avanti, ti portasse in camera con l'appoggio, il tacito appoggio dei tuoi stessi genitori affidatari.
Sì, vabbè, magari finiamo.
No, ecco, no. Questo qui magari è interessante. Sì. Ore 22:02 di sera. La sera nelle riunioni di fissatura di cui si parlava prima, dovevo riferire tutte le fantasie. Insomma, onestamente a volte me le sono anche inventate, perché quando c'è da rimanere la sera a mezzanotte, l'una, le due, ricordiamo che questi ragazzini si svegliavano alle 4 di mattina. Se la donna guarda l'uomo è oggetto di chiarimento, e il chiarimento è la tortura quotidiana che tutte le sere viene perpetrata per decenni, non per un giorno. Questo era un appuntamento di tutte le sere. Tutte le sere si fissavano i lavori, dopodiché prendeva la parola il Fiesoli e si parlava dei problemi che c'erano stati durante la giornata, ma non lavorativi, dei problemi a livello di rapporti interpersonali e di relazioni. Il tema era monotono perché era sempre lo stesso, le fantasie sessuali. Doveva sempre parlare delle fantasie sessuali e sotto processo c'erano quasi sempre delle povere ragazzine. Queste parole sono di Saverio Praticò, che appunto, come si è detto, è stato uno dei fondatori della comunità, che poi quando si è reso conto della piega che stava prendendo, se n'è uscito allora trentenne, poco più che trentenne, ha iniziato a combatterla.
Sì, facciamo una pausa e poi ci toccherà leggere cose un po' più pesanti.
Ogni volta che ho perso il controllo mi son fatto male, mi son sfondato le mani, mi son fatto arrestare, ho distrutto cose a cui tenevo, ho detto cattive serie che non pensavo. Oltre a dargli ragione, gli dà pure un pretesto, gli dà l'arma del numero e le lingue taglienti, e mi brucia col marchio che segna i violenti, e mi brucia una croce fiammante nel petto, che mi schiaccia lo spirito e che mi nega il rispetto, che mi corre nel ventre e mi accorcia il respiro, che mi gonfia le tempie fino a quando non grido. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio scavare un fosso tra me e la mia rabbia, voglio la fronte serena anche nella minaccia, voglio puntare alla gola e mantenere la distanza, voglio il tempo prezioso di un passo di danza, voglio la schiena diritta e la posa aggraziata, voglio la mano sicura e la lama affilata, voglio che la mia calma sia di gioia e speranza, che la mia fierezza non voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla.
Allora, arriviamo alla parte tragica, no? della puntata. Perché se quello che abbiamo detto finora vi è sembrato pesante, quello che staremo per dirvi sarà drammatico, incredibile. Allora, innanzitutto c'è da dire che gli abusi ovviamente non erano solo sessuali, e psicologici, ma anche abusi fisici. Quindi venivano praticamente massacrati, c'era proprio il fatto che venivano picchiati e maltrattati fisicamente era prassi, ma da chiunque, poi tra l'altro genitori affidatari, fiesoli e chiunque altro, insomma. Comunque andiamo a leggere quindi un po' di testimonianze. Quindi parliamo degli abusi sessuali. In una comunità che osteggia di fatto i rapporti eterosessuali, il sesso è però presente in ogni aspetto della vita e del pensiero. Qualunque comportamento, vero o presunto, qualunque gesto o sguardo, anche insignificanti, tutto viene ricondotto al sesso, alle fantasie sessuali, a memorie reali o indotte di abusi subiti da parte della famiglia d'origine. E qui farei una piccola parentesi, perché c'è il caso, ad esempio, di due bambine che, per essere indotte a accusare i loro genitori naturali, le quali erano state tolte perché c'era una storia dietro di genitori che litigavano e si massacravano praticamente tra di loro, venivano messe davanti ad una recita nella quale si mimavano proprio abusi sessuali per cercare di plagiarle e far sì che poi la settimana successiva, quando c'era l'incontro e l'udienza con il giudice, le bambine dicessero di aver subito quegli abusi dai genitori, quando in realtà invece gli erano stati praticamente indotti, no, i ricordi. I minori così spesso continuavano ad essere delle prede. Purtroppo ciò avveniva col consenso non solo collettivo, ma anche dei genitori affidatari, fino ad un certo punto, però, c'è da dire. Le diverse testimonianze ci riportano di pratiche di abusi sessuali sui ragazzi del Forteto da parte dei genitori affidatari, siano essi uomini o donne, e di un atteggiamento compiacente nei confronti delle strane attenzioni del Fiesoli sui ragazzi a loro affidati. Il sesso è anche merce di scambio, moneta sonante per pagarsi uno spazio di tranquillità. Piero Zavattini entra al Forteto che ha appena compiuto 18 anni. Gli vengono comunque assegnate due figure di riferimento di tipo genitoriale. Gli abbiamo chiesto come fossero i rapporti con questa mamma e se lei fosse una donna affettuosa. Ecco la risposta. Io ci ho fatto sesso con questa qui, perché capii il giochetto come funzionava. L'unico modo per non subire certe cose era avere la protezione completa di qualche grande. In questo caso qui, io facendo l'amore con la Omissis. Aspetta, sta partendo, poi tra l'altro abbastanza inquietante, no? Con la Omissis, si riferisce ovviamente alla madre affidataria, mi ero, innanzitutto non chiarivo più con lei, con la quale all'epoca chiarivo un giorno sì e uno no, mi eliminai l'80% dei problemi. L'unico punto debole era sempre Rodolfo, infatti quando si riavvicinò più pesantemente ai conigli mi attaccò al muro, mi mise la lingua in bocca e mi mise la mano dentro i pantaloni. Lì ci fu uno dei primi scontri fisici forti fra me e lui, lo spinsi via e quando si arrivò poi in villa a desinare successe del casino, sempre con il discorso che non voleva affrontare la mia omosessualità. Al Forteto l'omosessualità non solo era permessa, ma addirittura era incentivata. Era appunto visto come un percorso obbligatorio verso quella che il Fiesoli definiva la liberazione della materialità. Somministrata quale medicina per superare conflitti edipici o traumi passati, l'omosessualità diventava balsamo al divieto di rapporti tra sessi differenti, ma anche via maestra per un'evoluzione individuale di successo e di conseguenza strumento per ottenere il consenso sociale all'interno del Forteto. Lì gli unici rapporti che erano permessi tra i sessi erano di tipo omosessuale. Non che abbiamo niente contro l'omosessualità, racconta Saverio Praticò, il presidente dell'Associazione delle Vittime del Forteto, però lì erano vere e proprie forzature, ossia l'amore riconosciuto e accettato, l'amore vero, alto e nobile, era solo quello con lo stesso sesso. Chiunque avesse la tendenza verso l'altro sesso, cioè la normalità, era sottoposto a verifiche e a chiarimenti. Il bene e l'amore vero erano quelli di tipo omosessuale, perché lì non c'era materia. Poi, allora, qui c'è Michele Giumetti, che l'abbiamo già sentito prima, arriva al Forteto in affido alla fine degli anni Ottanta, all'età di 5 anni, e racconta: tu andavi a rifare le camere dove dormiva anche Rodolfo, portavi la colazione a Rodolfo, ci ha provato, però io non sono riuscito a, ero un po' sveglio, boh, non so come si dice, però sì, mani nelle mutande, addosso, baci nel collo, poi mi ci portava la mia mamma affidataria da lui, e allora in camera, ah, come sei bello, come sei coso, mani nelle mutande, mani, questo succedeva anche davanti alla mia mamma affidataria, sì, mi dava i baci nel collo davanti alla Daniela Tardani, la madre affidataria, cioè... cioè mi ci portava lei, ma lasciate andare, Rodolfo fa così con tutti, è normale, ti leva questa materialità. Ancora Giumetti dice: mi ricordo che la mia mamma mi faceva il bagno e tante volte quando fai il bagno ad un bambino c'è la possibilità che abbia delle erezioni e lei voleva che io spiegassi le mie fantasie sessuali. Io ti parlo, avrò avuto 6-7 anni e dovevo dirle come mai e che l'essere toccato da lei a me piaceva, insomma mi aiutava lei a dirlo, però lo dovevo dire. Da quanto ci è stato riferito ripetutamente, non era unicamente Rodolfo Fiesoli a perpetrare simili mostruosità. Miriam Coletti arriva al Forteto all'età di 8 anni, nell'83, viene affidata a Luigi Goffredi e Mariella Consorti. C'era anche l'altra bambina di Luigi Goffredi, che era una bambina down e l'aveva proprio adottata. Era più piccola di me, mi sembra 2-3 anni, e io mi ricordo che Goffredi la sera veniva a dare la buonanotte. Io dormivo nel letto a castello di sopra e le di sotto e sentivo un po' di versi strani. Quando veniva lì a dare la buonanotte, quindi una sera a un certo punto dissi ma, e mi affacciai di sotto per vedere quello che succedeva. Vidi che c'era Luigi Goffredi che le aveva levato i lenzuoli di sopra e la stava masturbando. Stiamo parlando di una bambina down. La Coletti finisce in affido per aver subito abusi sessuali e dice che negli abusi sessuali che aveva subito c'erano stati anche dei rapporti orali. Fino ad un certo punto Luigi Goffredi non le chiede niente, insomma, però poi le chiede di fare sesso orale con lui per dimostrarle che era una cosa normale. E dice, però mi ricordo quella volta che Luigi Goffredi mi chiese davvero quel rapporto orale con lui e mi ricordo che all'inizio mi rifiutai, perché non capivo, mi vergognavo, non capivo, avevo davanti una persona della quale per 2 anni mi ero fidata. Comunque andò che dovetti fare quello che mi chiese e devo dire la verità, si ruppe un po' tutta questa fiducia che avevo, era l'87, cioè, pensa un po' come l'aveva plagiata, cioè invece di fargli si ruppe un po' quella fiducia che avevo, era l'87, sì, ho fatto un po' di conto ed era l'87, quindi questa Miriam Coletti aveva 12 anni. Poi dirà che non solo era stata costretta ad avere rapporti sessuali con Goffredi, che era il suo padre affidatario, ma anche con la madre affidataria.
Beh, si può passare agli abusi fisici, di abusi sessuali, di racconti di abusi sessuali ce ne sarebbero tanti altri, sono 40 pagine e passa soltanto di cronache di abusi, però noi per ristrettezze di tempo si passa un po' oltre e si passa agli abusi fisici che di fatto nella comunità del Forteto erano l'assoluta normalità, erano diciamo il sistema con cui si affrontava le questioni al Forteto. Più di un testimone, cito sempre la commissione, riferisce dell'esistenza di una stanza deputata alle punizioni. C'è una testimonianza. Mi ricordo che con la mia amica di classe che abitava lì al Forteto ci davamo la crema dopo che uno veniva picchiato in una stanza che si chiamava forno, perché quando c'ero io no, ma prima gli veniva fatto il pane, e c'era un po' l'abitudine di sentire che il bambino che in quel momento doveva essere punito veniva chiuso in questa stanza del forno. Si sentivano gli urli e mi ricordo che noi, abbastanza terrorizzate, si rimaneva fuori. Quando succedeva a te, mi ricordo che entravo lì dentro e un pochino reagivo, però più reagivi e peggio era, quindi a un certo punto mettevi il fermo. Oltre agli abusi fisici, diciamo, più classici, più tradizionali, c'è un'altra categoria di abusi fisici che penso sia ancora più odiosa e particolarmente rivoltante, che è quella, sono quelli legati alla pratica abusiva di prestazioni di carattere medico-infermieristico. E c'è una testimonianza che secondo me è agghiacciante di medicina fai da te al Forteto. Vi leggo la testimonianza. Nel 93 sono cascata dal motorino, ero minorenne, cadi dal motorino e mi feci male al ginocchio. Cadi recandomi in caseificio a etichettare lo yogurt, eravamo in ritardo. Subito vennero e mi dissero: non ti sei fatta nulla, perché effettivamente visibilmente non c'era niente, però io piangevo perché sentivo male. Comunque andai in caseificio, lavorai tutta la mattina in piedi allo yogurt. Dopo pranzo dovevo sparecchiare, feci per alzarmi e non ce la facevo perché mi era venuto un pallone, ma un pallone così. Finalmente alle 7 di sera mi portano al pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Mi aspirano il ginocchio, mi dissero che era un versamento e tornai a casa fasciata. Per 12 giorni continuai a lavorare in piedi come se nulla fosse. Il ginocchio continuava a gonfiare e il dolore era insopportabile, perché in realtà non era solo un versamento. Avevo il crociato rotto e l'osso sbriciolato. Avrei dovuto fare fisioterapia nell'acqua, ma al Forteto mi dissero che me l'avrebbe fatta fare il guardiano delle mucche, Mario Vannucchi. Durante questa riabilitazione artigianale dovevo andare in caseificio lo stesso. Avevano preparato una sedia con un coso di legno saldato e dovevo tenere la gamba intirizzita e tingere, etichettare, eccetera. L'attrezzo della fisioterapia era una bicicletta senza ruote saldata a terra. Ovviamente il ginocchio non tornò a posto. Quando i controlli medici rilevarono il fallimento della fisioterapia del Vannucchi, mi fu risposto che era colpa mia. È colpa tua perché non hai ascoltato gli insegnamenti di Mauro. Questo è un po' il quadro della condizione anche fisica in cui queste persone, questi ragazzini andavano a crescere. La terza categoria di abusi sono quelli psicologici e per quanto possano risultare meno truculenti degli abusi fisici e sessuali, sono ugualmente devastanti, perché proprio tramite questo genere di abusi che il Fiesoli plasmava questi ragazzi e l'ha tenuti per in certi casi ben più di un decennio ancorati a quello che di fatto era un inferno dietro l'angolo, si potrebbe definire. Appunto, la categoria degli abusi psicologici parte con fin da subito. La prima novità che il nuovo arrivato si trova a sperimentare è l'abbattimento verticale della propria intimità e della propria individualità. Lo riferisce sinteticamente una delle vittime raccontando il suo primo giorno al Forteto. La testimonianza è questa. Angela, la donna che le viene affidata in funzione di madre affidataria, sta con me dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, senza lasciarmi mai un secondo sola. Non posso in nessun modo avere un secondo di libertà. Si procede a spersonalizzare e uniformare il suo aspetto fisico. Il giorno dopo Angela incomincia: io vedo tutte queste ragazze della mia età e anche più grandi che mi guardavano come fossi un extraterrestre, una cosa venuta fuori dal mondo. Perché mi truccavo, mi vestivo molto carina, avevo i capelli molto lunghi, ero una ragazza che a 16 anni cominciava a fare le sue prime cose da donna. E subito Angela incomincia a farmi notare queste cose, a dirmi che non è giusto che io sia così, che mi deve tagliare i capelli, che mi devo vestire un po' meno provocante, che devo essere un po' più anonima, diciamo così. E proprio alle 5 del pomeriggio del giorno dopo che arrivo, mi fa tagliare tutti i capelli, butta via tutti i miei vestiti e mi spiega queste cose. Io ovviamente sono arrabbiatissima, perché questa cosa qui mi trasforma completamente da quella che ero. All'omologazione di ciascuno con ciascun altro e di tutti con l'ideale omosessuato predicato dal Fiesoli e perseguito dalla comunità, si aggiunge la privazione, per tutti tranne che per Fiesoli, di qualunque spazio di riservatezza. Questo è un altro punto fondamentale e vi riporto un'altra esperienza atroce. Sempre una citazione da una testimonianza: se uno tentennava e telefonava alla famiglia, c'era il viva voce nella sala mensa, quindi tutti ascoltavano la telefonata. Tutti ascoltavano, così come tutti assistevano alle punizioni inflitte, sempre in quell'agorà fortetiana rappresentata dalla sala mensa. Lei, riferisce ancora Antonio Frangioni parlando di una donna del Forteto, è stata fatta camminare sul tavolo avanti e indietro a dire: sono una stronza, sono una stronza. Oppure c'erano proprio delle punizioni plateali, spiega un'altra vittima. Una volta avevo il sacco nero in testa perché mi sentivo inferiore alla Omissis, che era in classe con me, e allora mi sentivo una monnezza, capito? Comunque alla madia, che sarebbe un mobile davanti dove si mangia, mentre tutti mangiavano, io ero con questo sacco nero in testa, e a me poi dopo piaceva il sacco nero, perché dopo a levarlo vedevano che ero io, e io mi vergognavo il doppio, sicché ci stavo con il sacco. Erano tutte cose alle quali alla fine ti dovevi adeguare. L'ultimo passaggio, sempre relativo agli abusi psicologici, sempre in sala mensa, la sera dopo cena ci sono appunto i chiarimenti di cui si è parlato prima. Sera dopo sera qualcuno finisce bersaglio dei chiarimenti, una sorta di pubblica confessione, non necessariamente di fatti davvero avvenuti, durante le quali i singoli di volta in volta vengono tenuti su una sedia finché non ammettono ciò che Fiesoli e gli altri anziani della comunità vogliono sentire. I testimoni riferiscono di essersi trovati a cedere al sonno, alle pressioni emotive, alla stanchezza e al peso degli sguardi di tutti gli adepti, raccontando fantasie sessuali mai avuti, abusi mai subiti, torti mai ricevuti dalle famiglie d'origine. Tutti non ricordi che, ammessi come veri in quel contesto pubblico, finiscono per entrare comunque a far parte del bagaglio emotivo di chi, per poi raccontarli, è costretto a doverli intimamente elaborare. Divengono una sorta di bagaglio esperienziale indotto, una modalità particolarmente sottile di condizionamento. Quanto può durare un chiarimento? Dipende dalla resistenza del singolo. Cito l'ultima testimonianza. Il funzionamento era questo: ti svegliavi e iniziavi a chiarire con le persone che naturalmente si davano il cambio, perché loro si riposavano, te no. E dopo fissare si continuava a fissare, perché c'erano le umiliazioni pubbliche, perché non bastava fare il chiarimento davanti a due o tre persone che magari erano più vicine a te e dalle quali potevi sentirti più considerato o almeno valorizzato. No, c'erano tutte le umiliazioni pubbliche.
Sì, quindi facciamo una pausa e poi ci avviamo verso la conclusione, anche se ce ne sarebbero purtroppo di cose da dire. Magari poi parliamo un po' delle relazioni, no? Sociali di convenienza o di
Sì, di convenienza sia da parte del forteto, di chi gestisce il forteto, che da parte di chi va a pescare voti, favori, ma anche semplicemente molto più miseramente una spesa gratis al forteto. Ho il lavoretto in casa, poi infatti leggiamo questa testimonianza, sintetizzandolo ovviamente. E poi parliamo appunto della protesta di Casa Pound, perché come vi ho detto prima gli abbiamo dichiarato guerra e non ne usciamo fin quando non abbiamo delle risposte concrete e soprattutto fin quando non verranno prese in considerazione le nostre proposte. Quindi facciamo una pausa brevissima e ci sentiamo tra qualche minuto. Vabbè, io direi che il brano non è proprio dei più adatti da ascoltare a 1:10 di notte di mercoledì. Quindi passiamo appunto a parlare della rete di relazioni. Io ho l'elenco di tutti i nomi più noti che sono passati dal Forteto, appunto, alcuni magari perché gli hanno scritto la prefazione del libro, altri perché andavano a raccogliere 120 e più voti, 120 e più tessere, altri perché io ad esempio ci sono alcune cose che non mi spiego, no? Tipo il giudice del Tribunale dei Minori, se non sbaglio, che poi si trasferisce a Salerno e il Fiesoli lo va a trovare a Salerno portandosi dietro due ragazzini e facendo insomma i suoi porci comodi, poi non viene proprio specificato magari se c'era anche questo giudice di mezzo, però sta di fatto che è andato con due ragazzine a Salerno per andare a trovare questo giudice e nell'albergo almeno il Fiesole e basta hanno abusato di questi due ragazzini. Quindi andiamo a vedere chi sono, giusto un elenco di persone abbastanza note che sono passate dal Forteto, ripeto, o perché in campagna elettorale o per andare a ritirare la spesa settimanale gratis. Edoardo Bruno, Piero Fassino, Vittoria Franco, Francesca Chiavacci, Susanna Camusso, Rosi Bindi, Livia Turco, Antonio Di Pietro, Tina Anselmi, Claudio Martini, Riccardo Nencini, qualcuno ovviamente è un nome di spicco, però magari a livello toscano più che altro, quindi non vi stupite se non lo conoscete, ma comunque si parla di personalità molto molto influenti. Paolo Cocchi, Michele Gesualdi, che è il presidente della provincia di Firenze, Stefano Tagliaferri, presidente della comunità montana del Mugello, Alessandro Bolognesi, sindaco di Vicchio, Livio Zoli, sindaco di San Gaudenzio e Londa, Rolando Menzi, sindaco di Barberino del Mugello e poi i magistrati del Tribunale per i Minori di Firenze, a cominciare dai presidenti che si sono succeduti, Francesco Scarcella, Piero Toni, Gianfranco Casciano, dal sostituto procuratore Andrea Sordi, il giudice Francesca Ceroni e Antonio Di Matteo e il giudice onorario Mario Santini. Frequenta il Forteto anche Liliana Cecchi, allora presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. L'Istituto degli Innocenti e l'Istituto dei Bambini Orfani, no?
di Firenze, ma anche molti medici, tra cui Roberto Leonetti, responsabile dell'unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza per la zona del Mugello. Questi titoli che servono a dire che non fa un cazzo praticamente. Non mancano i professionisti, volti noti come giornalisti Rai, Betty Barsantini e Sandro Vannucci, ma anche avvocati come Elena Zazzeri, presidente della Camera Minorile di Firenze. Ovviamente le frequentazioni sono variamente declinate, si va da chi compie un passaggio in vista delle prossime elezioni, giusto il tempo di qualche stretta di mano o di qualche fotografia, a chi scrive prefazioni per le pubblicazioni elettorali che il Forteto realizza per osannare questa esperienza, e c'è anche chi diviene frequentatore più assiduo, e tra i quali appunto quel giudice che vi ho detto, oppure questa signora alla quale è stata rifatta nel giro di un sabato, tipo sono arrivati con un camioncino con tutti gli attrezzi del Forteto, con la vernice per imbiancare di casa presa al Forteto, il decespugliatore, cioè qualsiasi cosa, insomma, per
i minorenni del Forteto sul camioncino,
esatto, e quindi gli hanno rifatto la facciata della casa, gli hanno rifatto l'impianto elettrico della casa, gli hanno rifatto il giardino, perché la signora aveva cambiato residenza e quindi la aveva paventato, insomma, l'idea di dover fare questi lavori, e chissà come mai molto generosamente Fiesoli e Goffredi gli hanno mandato appunto la banda per sistemargliela in un pomeriggio. Infatti la testimonianza di questo Gualtiero Cironi, che è una delle vittime del Forteto, dice comunque io personalmente mi sentivo un po' in dovere di dover fare questo, poi c'era talmente un'abitudine di fare queste cose alle persone che in qualche modo ci aiutavano sotto vari aspetti, come quella di, per esempio, alla fine dell'anno a tutte le persone che c'erano più vicine si facevano dei cesti regalo, insomma il Forteto è famoso per la qualità dei cesti in qualche modo, non so se diciamo che aveva uno spirito abbastanza altruista, però queste cose qui erano abbastanza frequenti, mentre chi invece ancora è rimasto nel Forteto, tipo appunto il presidente dell'associazione Forteto, dice che queste iniziative le prendevano a livello personale i vari ragazzi che abitavano nel Forteto. Ricevere un cesto a Natale del Forteto era una cosa prestigiosa, no? Costa centinaia di euro, tipo, no? Però comunque a quale prezzo? Ma tu vuoi mettere, ricevi un cesto per Natale di formaggi da far assaggiare ai parenti, eccetera, poi sti cazzi se violentano un bambino, comunque se tu glieli mandi come si dice, controparte, no?
Quanto basta per non farsi domande. Sulla faccenda delle frequentazioni politiche, in realtà in certi casi non si tratta soltanto di passaggi, ma si tratta di soggiorni veri e propri, anzi in certi casi si tratta proprio di collaborazione a livello istituzionale. Nella fondazione Il Forteto in realtà siedono diverse personalità importanti. Nell'atto di fondazione si legge che il comitato scientifico della fondazione Il Forteto è stato nominato dal consiglio di amministrazione il 9 settembre del 98 e da allora è composto tra l'altro dall'ex presidente del tribunale dei minori Gianfranco Casciano, dall'ex giudice minorile Antonio Di Matteo, dall'onorevole del PD Edoardo Bruno, dal professore Giuliano Pisapia, nome che noi ricordiamo molto bene, dall'ex PM Andrea Sodi, da Mariella Primiceri, allora capo dell'ufficio minori della Questura di Firenze. Nell'elenco figura anche Tina Anselmi. I nominativi appena elencati risultano nell'agendina di Fiesoli, che è stata sequestrata dai carabinieri. Di magistrati, tra cui Sodi, parlano alcune vittime nei verbali. Quindi non si parla soltanto di frequentazioni innocenti, si parla di una presenza in pianta stabile nella struttura stessa del Forteto, e non si parla di persone sconosciute, si parla per esempio dello stesso Pisapia, si parla di presidenti di tribunali dei minori, si parla di PM, si parla di onorevoli del Partito Democratico. E ci si domanda perché tali personalità non siano sotto indagine.
Chissà come mai.
Vi leggo uno stralcio del Corriere Fiorentino, un riferimento all'onorevole Bruno di cui si parlava prima. Viene trovato nelle carte sequestrate nella casa del Fiesoli una copia della lettera dell'ex onorevole indirizzata all'onorevole Scozzari, probabilmente Giuseppe Scozzari, eletto allora nel PPI. Bruno sollecita il collega a non dare credito a un'interrogazione parlamentare del 99 contro il Forteto perché, cita, è un compendio di falsità e di accuse infamanti nei confronti della magistratura e della cooperativa. Sempre in un verbale di una delle vittime si trova il nome di Di Pietro. Il numero di telefono del fondatore dell'Italia dei Valori risulta nell'agendina del Fiesoli e l'ex PM, che in quel momento sta correndo per vincere le elezioni nel Mugello contro Giuliano Ferrara, ha firmato la prefazione del libro Il Forteto. Nella richiesta di arresto la procura parla di due realtà, quella interna, dettagliata nei racconti delle presunte vittime, e quella esterna e pubblica, una specie di doppio binario che, argomentano gli inquirenti, ha permesso di trovare credibilità istituzionale, tanto che Fiesoli ha partecipato a Palazzo Vecchio ad un evento lo scorso anno, patrocinato peraltro dal sindaco Renzi, e il suo intervento è finito agli atti dell'inchiesta. Parlando un attimino, un secondo solo, di Renzi, intervistato dalle Iene, ha affermato: i ragazzi del comune non venivano e non vengono naturalmente affidati al Forteto, per noi la vicenda è meno di zero dal punto di vista amministrativo. Questo in realtà non è vero, perché l'ultimo affido da parte del comune di Firenze risale al 95, quindi ben 10 anni dopo la condanna per abusi sessuali che ha ricevuto il Fiesoli. Ovviamente
dal 85, quindi quando appunto il Fiesoli e il Goffredi pure sono stati condannati per abusi sessuali, ma non solo, anche usurpazioni di titolo, poi però gliel'hanno amnistiato perché loro dicevano di essere laureati chissà dove. Sono state affidate alla comunità del Forteto 58 ragazzi, quindi gli assistenti sociali non controllavano nulla, ma non controllavano un cazzo, per questo sono loro i primi colpevoli. E c'è tra l'altro più di una testimonianza delle vittime ovviamente del Forteto, nelle quali appunto dicono che gli assistenti sociali, ad esempio il ragazzo che era diventato il concubino del Fiesoli, dice che in 4 anni, dai 15, 14 e mezzo ai 18 e mezzo, non ha mai ricevuto una visita dell'assistente sociale, mai una che fosse una.
Tanto che in un comunicato emesso dagli assistenti sociali stessi, dopo che è scoppiata la bambola, per così dire, gli assistenti sociali hanno ammesso candidamente che di non avere la minima nozione di quanto succedesse realmente all'interno del Forteto. Vi cito due frasi, dal comunicato si spunta: per quanto da noi conosciuto, il Forteto è una cooperativa agricola, una fondazione e un'associazione, ma non una comunità destinata all'accoglienza dei minori. Quindi ufficialmente i servizi sociali manco sapevano che c'erano dei bambini, anche se in realtà poi glieli mandavano.
E poi c'è da dire che loro stanno giocando in modo assolutamente squallido su questa cosa, che non era la comunità che affidava i minori, perché è vero che la comunità non affidava i minori, nel senso che i minori venivano affidati ad un padre affidatario e a una madre affidataria, che però risiedevano nel Forteto. Quindi comunque, cazzo, se un bambino viene affidato o adottato addirittura da alcuni genitori subisce controlli continui, e i genitori tra l'altro per i primi 2 anni mi pare possono ricevere visite a sorpresa e devono avere la casa in ordine, devono stare praticamente a contatto con uno psicologo, devono essere seguiti dagli assistenti sociali, devono vedere come si relazionano con loro in casa, fuori, in campo neutro, se sono iscritti in palestra, come sono vestiti, se hanno le unghie sporche. Questi mi vuoi far credere che gli assistenti sociali dicono: vabbè, ma noi non è che l'affidavamo alla comunità, noi l'affidavamo a quelle persone. Se dove vivono queste persone? Come vivono queste persone? Come le controllati? Quindi comunque loro ci giocano su questa cosa, su questo cavillino che non erano affidate alla comunità, perché la comunità è una comunità agricola e non è abilitata secondo le leggi vigenti eccetera eccetera ad adottare o a ricevere in affido dei minori. Però comunque le persone alle quali voi avete affidato dei minori risiedono al Forteto. Quindi comunque non ci venite a raccontare cazzate, queste cose vanno bene per pararvi il culo a livello istituzionale, perché comunque essendo appunto nati con le spalle coperte sapete che tanto non vi fanno più di nulla, però sicuramente siete più colpevoli degli altri.
Poi se si considera che il lavoro della commissione ha tirato fuori tutta questa merda è durato neanche 5 mesi, quindi in soli 5 mesi hanno tirato fuori un panorama talmente tragico, è chiaro che la situazione è così grossa e non si poteva non sapere. Evidentemente si sapeva e si ignorava, o in ogni caso si assecondava.
Anche perché l'assistente sociale che fa l'assistente sociale nel Mugello, se il comune di Vicchio e il comune di Dicomano gli mettono i bastoni fra le ruote, muore di fame, e ovviamente ha pensato prima a pararsi il culo lui e dopo a quei 60 bambini.
Tanto più che si parla di una storia di quasi 30 anni costellata di condanne per abusi sui minori ai fondatori della comunità, condanne alla comunità europea, una serie esagerata di segnalazioni effettuate dalle vittime nel corso degli anni 90 e dei primi anni 2000. E nonostante tutto questo, quando la commissione in consiglio regionale ha effettuato le sedute per leggere i risultati del suo lavoro, il presidente del consiglio regionale Alberto Monaci si è permesso di dire la seguente frase, di interrompere la relazione affermando: alla data odierna i lavori della commissione si sono sviluppati in 7 sedute interamente dedicate all'audizione di persone legate alla vicenda del Forteto, vicenda che, come è noto, è elemento marginale rispetto all'attività dell'inchiesta. Quindi si ha una commissione regionale che padella 88 pagine d'abusi e il presidente del consiglio regionale cerca in tutte le maniere di zittire il lavoro della commissione, perché evidentemente sta scoperchiando un vaso di Pandora.
Appunto, hai capito, quindi il primo caricatore proprio. Tra l'altro, leggo sto trafiletto, dopo la nascita del Forteto nell'85, Fiesoli e un cofondatore, Luigi Goffredi, vennero condannati per maltrattamenti e atti di libidine, quindi parliamo dell'85. Nel 2000 la Corte Europea per i diritti dell'uomo, avete capito di che stiamo parlando? Cioè la stessa Corte Europea che condanna Gheddafi, li condannò a pagare 200 milioni per i danni morali subiti dai due figli di una coppia di emigrati in Belgio, ma gli affidi continuarono. Cioè, hai capito? Così. Non si sa per quale motivo gli affidi continuano. Vabbè, sì, però non era la comunità il Forteto, capito? Era i genitori. Non solo. Viene scarcerato il Fiesoli e la bambina Down, di cui vi ho raccontato prima, gli viene affidata lo stesso giorno della scarcerazione. Quindi non mi raccontate cazzate, perché poi tra l'altro pure la zona è sospetta, la zona del mostro di Firenze, eccetera, eccetera. Non mi raccontate cazzate, perché quello è stato un risarcimento per il disturbo che gli avete creato e basta. Quindi una bambina gliel'avete affidata per scusarvi del fatto che l'avete dovuto arrestare per tipo una settimana, tra l'altro, perché dopo una settimana erano domiciliari. E nonostante le proteste degli abitanti di Dicomano, irritati per l'allontanamento 4 di due bambine dalla loro famiglia, questa raccontiamola, questa è carina, cioè carina, passatemi il termine, ma mi vergogno pure ad usarlo parlando di queste cose. Allora, ci furono due bambine di Dicomano che vennero allontanate in modo assolutamente violento dalla nonna, perché i genitori non erano in grado di tenerle, erano state affidate alla nonna, la nonna se ne prendeva cura molto volentieri, però non fu giudicata idonea, giustamente poi il Fiesoli sì, non fu giudicata idonea, e quindi arrivarono carabinieri, la misericordia, eccetera, per strappare queste bambine dalla nonna. Una maestra scrisse una lettera al sindaco e gli disse che si vergognava di far parte della stessa comunità del sindaco, perché comunque la nonna, a parte che se ne prendeva cura, ma anche se andavano allontanate in altro modo per non causargli dei traumi. E il sindaco subito dopo la invitò, le fece una telefonata e le disse: vieni che c'è una persona che ti vuole parlare. E la persona che gli voleva parlare era Rodolfo Fiesoli, quindi si incontrarono nel comune del sindaco. Il sindaco continuava praticamente ad implorare a questa donna di ritirare quello che aveva detto, mentre lei ovviamente diceva che non aveva nessuna intenzione di ritirare quello che aveva scritto nella lettera. Continuava insomma a chiederglielo per favore, quasi in ginocchio. Il motivo, indovinate qual era? Era che il Fiesoli l'aveva minacciato di praticamente fare un vero e proprio embargo, lanciare un embargo contro Dicomano. Infatti la donna non ritirò nulla. Dal giorno successivo i bambini delle famiglie che abitavano al Forteto o dei lavoratori che andavano a lavorare al Forteto vennero ritirati dalle scuole di Dicomano e mandati a Vicchio, e in più tutti quanti quelli del Forteto, della rete del Forteto, non andarono più a fare acquisti a Dicomano. Quindi cioè, rendetevi conto di cosa si sta parlando, hanno praticamente magari distrutto un'economia di un paese perché una donna non gli ha chiesto scusa. Quindi si sta parlando davvero dei peggio criminali, e vabbè, gente comunque che abusa in questo modo di bambini e persone disabili. L'embargo su Dicomano mi pare proprio il minimo, però comunque gente che non perdona e non passa sopra nulla. E ha schiavizzato, cioè il sindaco che chiedeva scusa alla signora, capito?
Che comunque dà l'idea di quanto possa pesare una comunità economia come quella umana come quella del Forteto in un piccolo paese come questo. Passando all'interessamento, direi, di Casa Pound per la materia, prima Finita parlava del mostro di Firenze, che è una vicenda che si è sviluppata più o meno nei soliti posti un bel po' d'anni fa, ma che ha delle analogie interessanti, se non altro per il fatto che se per chi ha seguito la storia del mostro di Firenze, se ne occupò anche Casa Pound Firenze qualche anno fa con una interessante conferenza abbastanza lunga. Di fatto, che è successo?
Attenzione, però stiamo parlando del vero mostro di Firenze. Non devo fare il nome, cioè, stiamo parlando del vero mostro di Firenze, non stiamo parlando di Pacciani, eccetera, stiamo parlando di tutta quell'organizzazione che fa capo ad un notissimo procuratore. E quindi si sta parlando davvero di poteri nazionali pesantissimi e influentissimi, non del povero Pacciani usato come povero mentecatto che andava a tagliare il seno, il pube a delle povere ragazze che aveva precedentemente massacrato. Cioè, si sta parlando di chi anche in quel caso coprì tutta la vicenda perché gli faceva gioco avere determinate amicizie.
Esatto, in quella vicenda lì sostanzialmente si portò alla carcerazione, alla condanna di chi effettivamente aveva materialmente portato a termine gli omicidi, ma non si trovarono mai mandanti, o meglio, non si volle indagare su mandanti, tant'è che dietro alla scia dei morti lasciata dal mostro di Firenze ce ne fu un'altra ancora più grossa, fatta di testimoni, fatta di collegamenti e di persone in qualche maniera legate alla vicenda. Nella stessa misura, intorno al Forteto è molto probabile che si celi una rete molto ramificata e di contatti e di persone molto più altolocate del Fiesoli, che chi ha avuto occasione di sentirlo in una qualche conferenza su YouTube si configura come un semi-analfabeta, quindi almeno a mio parere incapace di concepire una realtà di questo genere, e che a vario titolo, noi siamo sicuri, abbia beneficiato della presenza del Forteto, o appunto per semplici meri appoggi politici, o peggio ancora, e questo abbiamo un grosso timore che gli inquirenti non lo dimostreranno o non avranno la forza di farlo, appoggi di altro genere, vantaggi di altro genere. Ricordo a tutti che appunto i mandanti degli omicidi del mostro di Firenze non si è capito chi fossero, ma si è capito probabilmente cosa volessero fare, ovvero utilizzare i frutti di questo omicidio.
Si è capito pure.
Va bene, diciamo che ci sono sospetti veramente molto fondati. In ogni caso,
ufficialmente non ha avuto nessuno il coraggio di cercare le prove in quella direzione.
Esatto, l'unica motivazione che si dava a questi omicidi era una motivazione di tipo carnale, di tipo esoterico, di tipo settario. Nella stessa misura c'è il rischio più che concreto che dietro all'attività del Forteto, soprattutto per quanto riguarda gli abusi sessuali, si scelino o le stesse persone o persone che avevano lo stesso fine. Quindi come Casa Pound ci siamo domandati prima di tutto come mai le amministrazioni comunali più interessate, quindi il potere politico, il potere istituzionale più interessato dal fenomeno del Forteto, appunto prima di tutto i comuni di Comano e di Vicchio, non si siano costituiti parte civile nel processo ai danni dei 23 indagati, primo fra tutti Fiesoli, ma sostanzialmente tutti i vertici della comunità. Per questo siamo andati sotto il comune di Vicchio a chiedere le dimissioni del sindaco, della giunta e degli assistenti sociali. Questo perché siamo convinti che la struttura Forteto verrà progressivamente smantellata. Ormai è chiaro che sono saltate tutti gli appoggi che questi malati di mente ci avevano intorno. Il rischio è che l'emorragia si fermi lì e che dietro a processi penali per queste 23 persone non si riesca a individuare quelli che sono i veri pesci grossi in questa storia. E per arrivare a scoprire tutto questo bisogna partire naturalmente da chi politicamente si avvantaggiava del Forteto, presumibilmente poi arrivando a livelli anche molto più alti, se si pensa che appunto i nomi che si è fatto sono nomi in buona parte appartenenti alla politica nazionale, si capisce facilmente a che livello possa essere ampliato lo scandalo. Un'altra notizia che vi do e di cui non si è parlato è l'esposizione mediatica di fronte appunto a 20 anni di processi, mentre che ne so per Cogne venivano fatti plastici sulle reti televisive nazionali, la stessa trasmissione faceva plastici, nella fattispecie Porta a Porta di Bruno Vespa, che aveva osato tentare di interessarsi all'argomento, è stata per stessa ammissione di Bruno Vespa sostanzialmente bloccata a seguito di pressioni che sicuramente non venivano dal Consiglio Comunale di Vicchio, perché quando viene bloccata una trasmissione sulla RAI o su Mediaset probabilmente le telefonate arrivano da ministeri o dai sottosegretariati. Quindi siamo scesi in piazza, siamo andati davanti al Comune di Vicchio a protestare e lì abbiamo avuto occasione anche di incontrare alcune vittime del Forteto con le quali poi abbiamo iniziato un dialogo che probabilmente noi speriamo ci porterà a avere gli strumenti per dare una mano a questa gente a trovare la verità e per scardinare tutto il sistema di potere reale che gira intorno al Forteto. A fronte della nostra manifestazione, il potere, che in Toscana è il PD, si è schierato in maniera assoluta contro Casa Pound, ma questo era da immaginarselo, soprattutto a sostegno della scelta di questi amministratori di non uscire, di non costituirsi parte civile, di non chiedere la verità per i loro stessi cittadini, perché ricordiamo che buona parte delle vittime del Forteto sono persone che poi risiedono a Decumano o a Vicchio, quindi ci sono due sindaci. Noi ci siamo interfacciati con il sindaco Izzo, che è il sindaco di Vicchio, che preferiscono mantenere il silenzio piuttosto che svolgere quello che è un loro dovere politico di uomini pubblici e di amministratori locali, che è quello di tutelare i loro cittadini.
E invece ce l'hanno tanto, sono tanto accalorati a difendere l'assistente sociale.
Esatto.
No, non parlano di altro. Allora, quindi io vi vado a leggere poi il comunicato che abbiamo diramato stamattina. Quindi Forteto, Casa Pound al PD, fate chiarezza. Prendiamo atto da organi di stampa che il Partito Democratico Zona Mugello, tra l'altro il responsabile, il segretario, come cazzo si chiama quello là del Partito Democratico, il presidente, del PD metropolitano, hai capito? Ha espresso solidarietà al comune per le gravissime accuse lanciategli da Casa Pound Firenze. Cioè, noi gli abbiamo chiesto: costituisci di parte civile se non hai nulla da nascondere. Soprattutto accusa e riconosci il fatto che i servizi sociali hanno fatto cagare, e invece lui ha affisso tipo per tutto il paese dei manifesti con i quali difendeva l'assistente sociale, che non mi viene il nome purtroppo, e si scusava con i cittadini per il comportamento che ha avuto alle Iene e per il disturbo causato da queste associazioni che vengono così a manifestare.
Solo che leggo pure uno straccio del comunicato, che alla luce delle due ore di chiacchiere che si è fatto adesso,
vai, leggi.
Assolutamente paradossale. Il sindaco dice: in questi giorni siamo sottoposti a una pioggia di commenti molto pesanti, a considerazioni false, prive di fondamento, frutto anche della speculazione politica che accompagna la vicenda. I servizi sociali del comune, fate attenzione, sempre su specifico mandato dell'autorità giudiziaria, hanno seguito negli anni alcuni minori provenienti dai servizi sociali di altri comuni, inseriti in famiglie residenti al Forteto. I nostri servizi sociali per queste situazioni hanno lavorato con senso di responsabilità, serietà e professionalità, collaborando con i servizi sanitari dell'ASL, con la scuola e relazionato all'autorità giudiziaria nei tempi e nei modi previsti a seconda dei singoli casi. È inconcepibile il solo pensiero che qualcuno dei servizi sociali possa aver taciuto su situazioni di estrema gravità come quelle sottoposte al giudizio della magistratura. La nostra coscienza di persone libere, di persone per bene, sensibili, attente e sempre dalla parte dei più deboli, non lo avrebbe mai permesso e si sarebbe ribellata al peso insopportabile del conoscere e non agire. Quindi ci sa 88 pagine di commissione e lui dice: non è possibile, perché se fosse stato possibile i servizi sociali l'avrebbero denunciato.
No, non solo, ma di persone per bene, ma almeno non parlare. Cioè, io preferisco, onestamente, avrei preferito che si fosse trincerato proprio a doppia mandata nel comune.
È scappato in una chiesa.
Ecco, sì, vabbè, ma comunque io avrei preferito, onestamente, il silenzio assoluto e non questa. Ma questo andrebbe davvero proprio messo alla gogna in pubblica piazza con la gente che gli lancia i pomodori. Cioè, io come minimo. Gente completamente, a parte anche un po' presuntuosa, perché comunque non è che è arrivata questa bottiglia di San Pellegrino a dirti che nel tuo comune ci sono stati questi abusi. Cioè, è una commissione regionale, tra l'altro
apartitica, nel senso che era multipartitica, quindi sicuramente, esatto, sicuramente non l'ha fatto per interessi di bottega. E tu stai dicendo che, cioè, no, non è vero, perché altrimenti ce ne saremmo accorti. E poi comunque, se c'è, hai capito, cioè, noi siamo persone per bene, sti cazzi, cioè, meno male, immagino di essere persone, persone di merda. Per
bene è più importante degli 88
paesi. Esatto, esatto. Cioè, lui dice, noi siamo persone per bene, non credete a quelli là che hanno raccolto documenti e testimonianze, credete a me che vi dico che sono una persona per bene, il sindaco di Vicchio. Cioè, che cazzo parliamo? Comunque, ci sono dei... No, no, non la faccio questa battuta, che poi se metto nel podcast lasciamo fare. Allora, quindi il comunicato nostro è questo. Prendiamo atto da organi di stampa che... c'è, cioè, il comunicato di risposta. Da organi di stampa che il Partito Democratico Zona Mugello, con riguardo alla contestazione operata da Casa Pan Firenze sabato scorso al sindaco di Vicchio e dai servizi sociali del comune, ci ha accusato in una propria nota di voler strumentalizzare a fini elettorali. Poi Casa Pound è nota proprio per tutta questa strumentalizzazione ai fini elettorali, soprattutto.
Le elezioni?
Vabbè. Forse li vogliamo, non lo so, gli vogliamo togliere dei voti per le prossime riunioni di condominio, non lo so. A fine elettorale, una vicenda molto seria, è di essere influenzati da improbabili teorie complottistiche imparate in TV. Cioè, ma cioè, ci sono le testimonianze, le persone che si disperano e sono improbabili teorie complottistiche imparate in TV.
Chiaramente.
Va bene. La nota e le accuse ci stupiscono non poco, soprattutto considerando la provenienza delle stesse. A noi di Casa Pound sembra che sia la sinistra mugellana, e in più in generale quella toscana, ma anche in più in generale quella italiana, ad aver utilizzato strumentalmente per quasi 30 anni il Forteto per mere questioni elettorali. Non eravamo certo noi quelli che il 9 febbraio del 2010 hanno organizzato la presentazione del libro di Luigi Goffredi nella Sala Luca Giordano della provincia di Firenze, alla quale presenziarono il presidente Barducci, PD, la senatrice del PD Vittoria Franco e la giornalista Betty Barsantini. E non eravamo certo noi che abbiamo organizzato la presentazione dello stesso libro in Senato. Chi era presente in quel caso? La senatrice Mariangela Bastico del PD, il senatore Mauro Ceruti del PD, l'onorevole Maria Coscia del PD, la senatrice Vittoria Franco del PD e la senatrice Maria Pia Garavaglia del PD. Tutti a farsi belli con il Forteto e la sua meravigliosa esperienza formativa, ignorando solo casualmente tutto quello che succedeva al suo interno. E non siamo stati certo noi ad ottenere decine e decine di tessere dalla sezione del PDS, dei DS e poi del PD di Vicchio, sottoscritte da componenti del Forteto, e tantomeno abbiamo preso voti dagli stessi soggetti in tutte le elezioni che si sono succedute almeno negli ultimi 20 anni. Mi trovi la parte del, di quello là che dice che è di sinistra? Poi, eppure ciò di cui abbiamo accusato il sindaco Izzo non è inventato da Casa Pound Firenze, è tutto scritto nella relazione redatta dalla commissione d'inchiesta del consiglio regionale e votata all'unanimità dal consiglio stesso, consiglieri del PD compresi. Dovremmo quindi pensare, secondo il PD della zona Mugello, che la commissione d'inchiesta è stata anch'essa influenzata da certe improbabili teorie complottistiche mostrate in TV? Quindi, se il nostro è un comportamento strumentale, quello del PD cosa sarebbe? Lo potremmo definire semplicemente un comportamento ipocrita e opportunista, per non dire criminale, tra l'altro. Noi di Casa Pound, che nelle cose ci mettiamo sempre la faccia, ci siamo mossi non per visibilità elettorale, ma solo perché la sinistra mugellana continua a voler tenere tutto sotto traccia, ben consapevole che se si alzasse il tappeto di polvere ne uscirebbe a chini. E di tutta questa polvere ne parleremo proprio stasera sulla nostra web radio dalle 24 sul sito www.radiobandieranera.org. Invece di accusare noi, i dirigenti del PD iniziano a fare un bel mea culpa pubblico ed una bella pulizia interna di chi si è reso responsabile di rapporti di connivenza con la comunità del Forteto, così come raccontato nella relazione della commissione d'inchiesta, e soprattutto si attivino per fare qualcosa a favore delle decine di vittime di abusi, piuttosto che difendere le amministrazioni locali che, come minimo, hanno peccato di ben poca trasparenza nella gestione del caso Forteto, a partire dalla mancata costituzione in giudizio dei comuni di Vicchio e di Comano nel processo tuttora in corso. Altrimenti, la prossima volta in piazza Vicchio non saremo qualche decina, ma qualche migliaio, con una bella manifestazione nazionale di Casa Pound, fosse solo per dar voce a tutta quella parte d'Italia che vorrebbe chiarezza e che invece ottiene come risposta degli assordanti silenzi e dei comunicati ipocritamente indignati.
Facendo riferimento alla questione del voto, vi riporto un'altra testimonianza, sempre reperibile nella relazione della commissione. C'è un testimone che dice: il voto era una cosa mirata, anche perché il potere del Forteto era un discorso soprattutto territoriale, e in Toscana, soprattutto a Firenze, era la sinistra. Il Forteto aveva bisogno di tantissimi appoggi, e l'appoggio vero politico era quello. È come quando si fecero le tessere dei partiti e si era tutti di sinistra, tutti. Mi ricordo che successe che c'erano movimenti nella politica, insomma la sinistra poteva vincere, aveva più movimento, allora fu deciso che tutti i grandi, quasi tutti, il 70-80%, facessero la tessera, naturalmente tutti di sinistra. Poi ci fu la scissione e furono divise le tessere un po' in qua e un po' in là. Avevamo anche dei ritorni, i permessi che magari venivano accettati con più facilità, permessi edilizi, eccetera, eccetera. C'erano anche dei vantaggi al Forteto, naturalmente gratis non si fa nulla per nulla. Amicizie politiche, giudiziarie, amicizie di tutti i tipi. Bisognava avere amici da tutte le parti. Fiesoli assicurava così al Forteto il radicamento e il peso sul governo del territorio. Quando si andava a Vicchio, con le deleghe nella sezione a fare le riunioni, si aveva una delega di 30, 40, 50 persone e il voto contava. Quando veniva il politico a vedere, veniva al Forteto, perché magari faceva il 10% di 3 serate del paese. Era una cosa importante.
Te ne rendi conto, no? E poi tra l'altro c'è un testimone, sempre questo mi pare, che dice che lui aveva paventato l'idea di votare a destra perché suo padre era sempre stato del movimento sociale e loro ovviamente gli fecero la famosa seduta dopo cena e lo convinsero alle 2 di notte a dire che avrebbe votato per la sinistra. Il giorno dopo però pensò che tanto in cabina era da solo e votò per Fini all'epoca. E quando tornò poi al Forteto andò da uno di quelli là che gli avevano provato a fargli il lavaggio del cervello e gli disse: sai che ho votato per la destra? E lui disse solo, nella testimonianza dice solo: poi è successo un casino, quindi non è che ce lo vogliamo immaginare, insomma. Quindi avete capito, no, quanto sono liberi quelli del Forteto. Ora facciamo una pausa e poi vi diciamo qualche altra cosa. Sì, la pausa di un solo minuto, quindi rimanete fermi là dove siete.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse Papa sarei all'orgio fondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne, giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
Eccoci, allora le cose che vi dobbiamo dire per concludere è: secondo noi cosa se ne dovrebbe fare del Forteto? Perché comunque non si può pensare assolutamente di chiuderle, basta, randellarli tutti quanti e dargli fuoco, perché si parla di un'azienda, ripeto, molto florida, di un'azienda che produce dai 15 ai 18 milioni di euro l'anno, quindi non si sta parlando di bruscolini. Il problema è che questi soldi non devono finire assolutamente nelle mani di questa gente, e soprattutto il Forteto deve chiudere in quanto lager, no? Quindi la parte residenziale andrebbe completamente ripensata. Dici?
Allora, infatti, appunto, il problema non è il Forteto in sé, ma i malati di mente che dentro al Forteto ci sono stati e che l'hanno gestito sia a livello sociale che a livello ideologico. Il problema, appunto, non è la struttura, che anzi è una struttura commerciale di successo, e anche come idea di struttura di recupero sociale è una grande idea. Il problema è che il concetto di recupero sociale che ci aveva il Fiesoli era un concetto assolutamente malato. Quindi noi chiediamo sostanzialmente, siamo convinti che la struttura debba rimanere, la parte produttiva debba continuare a produrre, a occupare persone, personale, anche perché buona parte degli occupati sono proprio coloro che hanno effettuato le denunce, quindi sono persone che non meritano certamente di essere ripagati con la disoccupazione per l'atto di coraggio che hanno fatto. Per quanto riguarda la componente sociale, c'è una gran quantità di progetti di reinserimento sociale che si è affidati a persone di cristallina esperienza e con un curriculum vagamente accettabile, quantomeno accettabile, non costellato di condanne per abusi sessuali, quantomeno possono funzionare tranquillamente. Quindi non chiediamo la distruzione del Forteto, ma chiediamo che il Forteto funzioni per come avrebbe dovuto funzionare fin dall'inizio.
Ok, quindi detto questo, visto che questa puntata mi è sembrata interminabile, non tanto per la durata, però comunque per la pesantezza dell'argomento, davvero. E poi tra l'altro non vi abbiamo letto neanche tutto, non vi abbiamo letto le cose più pesanti, quindi però le abbiamo dovute leggere noi, e questo è il problema. Quindi vi terremo aggiornati sicuramente sulle prossime iniziative di Casa Pound Firenze in merito alla vicenda del Forteto, alle eventuali iniziative nazionali, e soprattutto stiamo pensando ad una nuova puntata proprio con l'Associazione delle Vittime, che con le quali ovviamente siamo in contatto. Vi aggiorneremo comunque sul gruppo di Facebook RBN Live e sul sito radiobandieranera.org, scusate. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto. Ci sentiamo mercoledì prossimo e in replica, innanzitutto il podcast penso sarà disponibile già da domani, però in replica ci ascolterete venerdì se tutto va bene. Sabato poi abbiamo la diretta sempre da Firenze col professore Olaf Rose, deputato anche per l'MPD, su Dresda, sul bombardamento di Dresda. Quindi ci sentiamo appunto in replica e poi ci sentiamo in diretta sabato. Buonanotte a tutti e grazie per averci ascoltato.
It's not the way a healthy nation should be. It senses what we said, it senses what we thought, but now the time that we cannot be born. The kingdom will fall. The kingdom will fall. When we pray, now we're on the road to recovery. The king.